Poi magari l'acne legato si lega poi a problemi di capelli sempre grassi, la perdita anche dei capelli, quindi insomma ci sono fattori sia di salute da tenere in considerazione che estetici. Di tutto questo ne parliamo come al solito con la nostra professoressa di fiducia, la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno.
Buongiorno Roberto, buongiorno Valeria e tutti gli ascoltatori.
Allora, è un problema per queste ragazze, come lo possiamo risolvere?
Innanzitutto diciamo da che cosa dipende,
Sì.
perché dobbiamo sapere che giustamente voi parlavate di un problema estetico e di salute. In altre parole, sappiamo che l'acne, quindi la comparsa di questi brufoletti suppurati, la comparsa di una peluria eccessiva, parliamo di ipertricosi quando i peli sono in più ma sono in sedi tipicamente femminili, parliamo di irsutismo quando invece la distribuzione dei peli nella ragazza è di tipo maschile, per esempio la peluria al labbro, la peluria al mento o al volto, la peluria a livello addominale verso l'ombelico, mentre nelle donne normalmente questo non succede, la peluria addirittura sulla schiena o sul seno. Ecco che allora tutti questi segnali possono essere pesanti, ancor più se si associano alla seborrea, se si associano a perdita di capelli, quella che viene definita l'alopecia androgenetica, e quindi la ragazza ha tutte le stigmate estetiche di un eccesso di androgeni. Purtroppo questo disturbo, che è causato da una disfunzione dell'ovaio che produce un eccesso di ormoni androgeni, più raramente da una disfunzione parallela del surrene che del pari produce un eccesso di androgeni, si accompagna ad altri segni molto importanti. Per esempio, uno dei principali è l'utilizzo periferico dell'insulina inadeguato. In altre parole, c'è un alterato metabolismo degli zuccheri e questo spiega perché queste ragazze tendono anche ad aumentare di peso, sia per l'effetto anabolico del testosterone, sia per questa alterazione del, diciamo così, metabolismo glucidico, del metabolismo degli zuccheri. Ecco che allora un altro dei problemi grossi, grossissimi che hanno queste ragazze è il sovrappeso o la franca obesità, la difficoltà a tenere il peso anche con diete serrate e una struttura corporea, tra virgolette, mascolina spesso, cioè con una struttura muscolare molto rappresentata. Quindi è chiaro che l'elemento di femminilità, la percezione di femminilità viene a essere ferito sia dall'aspetto estetico relativamente alla pelle e al comportamento pilifero, sia per queste difficoltà di contenere il peso e questa struttura più mascolina che non femminile. Allora, che cosa succede in queste ragazze? Che abbiamo detto non c'è solo un problema estetico, non c'è solo un problema di squilibrio degli zuccheri, ma anche un problema ovulatorio, perché questo ovaio che fa fatica ad ovulare e che risponde con un'eccessiva produzione di follicoli per ogni ciclo mestruale, comporta che cosa? Comporta che queste ragazze hanno una irregolarità mestruale, tendono a mestruare per esempio ogni 40 giorni, 2-3 mesi, e soprattutto hanno cicli anovulatori. Questo che cosa comporta? Comporta che nel momento in cui desidereranno avere dei bambini, bisognerà fare una induzione di ovulazione, ossia aiutare l'ovaio a funzionare correttamente. Ma perché questo possa succedere è fondamentale, fin da quando si manifestano le prime battute di questa patologia, assume degli stili di vita importanti. Voi sapete che insisto sempre sullo stile di vita perché è il prerequisito. Prima di parlare di farmaci, dobbiamo fare tutto il possibile nel comportamento quotidiano per guadagnare in salute. E in questo caso, che cosa dovremmo controllare? Innanzitutto un movimento fisico regolare di tipo aerobico. Perché? Perché il movimento fisico di tipo aerobico, dal jogging alla bici, al corpo libero in palestra, al nuoto, comporta che cosa? Un'ottimizzazione, cioè un miglioramento dell'utilizzo periferico dell'insulina. Quindi ci va a correggere esattamente quel disturbo metabolico che può poi concorrere a peggiorare sia i problemi estetici, sia i problemi di salute, sia i problemi di disfunzione ovarica. Quindi innanzitutto movimento fisico regolare. Poi un'alimentazione povera di zuccheri, ricca di frutta, verdura, pesce, carne, ossia una bilanciata tra le proteine e le fibre, in modo tale che anche questo aiuti a mantenere un miglior peso corporeo. Naturalmente, il terzo grandissimo aiuto è una pillola giusta. Che cosa intendo dire? Che oggi noi possiamo aiutare queste ragazze con pillole contraccettive oppure anche il cerotto contraccettivo, che hanno questa caratteristica di avere un progestinico che contrasta l'eccesso di androgeni, che è terapeutico perché da un lato mettono a riposo l'ovaio e quindi questo non mi produce più l'eccesso di androgeni, dall'altro contenendo antiandrogeni vanno ad agire sui recettori per gli androgeni a livello del follicolo pilifero, della ghiandola sebacea che infettandosi dà luogo poi all'acne, ed ecco che quindi noi andiamo ad ottenere un netto miglioramento sia a monte, cioè della disfunzione ovarica che causa altrimenti l'eccessiva produzione di androgeni, sia a valle a livello dei recettori per gli androgeni situati a livello cutaneo e anche a livello di altri tessuti. Molti ragazzi dicono che io la pillola la voglio perché mi fa ingrassare. Il contrario, queste pillole, per esempio quelle che contengono drospirenone, hanno un'azione anche lievemente diuretica, quindi se sono combinate con stili di vita sani, ecco che ci danno addirittura una perdita di peso di circa un chilo, 9-1 chilo nel giro di un anno. Non solo, ma poi mantenendo un ottimale silenzio dell'ovaio, fa sì che diventa bello addormentato. Cosa vuol dire? Che quell'ovaio resta così, non peggiora, nel momento in cui la ragazza vorrà figli, smette la pillola e troveremo l'ovaio che aveva 20 anni e non peggiorato da anni e anni di disfunzione ovarica. Quindi, se poi andiamo alle pillole di ultima generazione, queste col drospirenone 24+4, che cosa otteniamo? Che la ragazza ha anche un netto miglioramento dei sintomi premestruali e dell'abbondanza delle mestruazioni. Quindi, invece di guardare con diffidenza i contraccettivi ormonali che oggi sono a disposizione, dovremmo considerarle non solo l'aspetto contraccettivo, ma anche importantissimo l'aspetto terapeutico. Direi addirittura che nelle ragazze che soffrono di irsutismo, di acne importante, di alopecia androgenetica, di utilizzo periferico dell'insulina inadeguato, di micropolicistosi ovarica, di questa tendenza ad aumentare di peso, una pillola ben scelta, o anche un cerotto contraccettivo, ma la pillola drospirenone in questo caso è la prima scelta, ecco che noi possiamo dare a questa ragazza una risposta cosmetica, di salute e di protezione della fertilità a lungo termine. Quindi certamente una scelta da considerare, perché poi sentirsi belle nella propria pelle, vedere tutti che dicono: ah, ma come stai bene adesso, ma che bel musino, ah, che bel faccino, ah, ma guarda come stai bene, ah, ma sei dimagrita. Ecco, tutto questo commento sociale positivo rinforza l'autostima, aiuta queste ragazze di nuovo a sentirsi bene come le loro amiche e quindi anche a vivere con serenità e con gioia quella stagione magnifica che è l'adolescenza.
Benissimo, dunque l'eccesso di ormoni maschili di cui sta parlando nella donna però dipendono solamente dall'ovaio o ci sono altre cause?
No, come dicevo, nel 95% dei casi dipendono dall'ovaio, però in circa un 5% possono essere in gioco altre situazioni, in particolare un eccesso di androgeni prodotti dal surrene, ecco perché il medico valuterà col profilo ormonale se ci sia in gioco anche questo tipo di componente, che naturalmente richiede un trattamento un pochino più complesso. Più raramente sono in gioco degli eccessi di prolattina o poi rarissimi, ma veramente rarissimo, i tumori che secernono androgeni. Diciamo che in gioco sono fondamentalmente la disfunzione ovarica 95% e un 4,9% i problemi del surrene.
Quindi parlavamo della più diffusa, appunto la disfunzione dell'ovaio, che poi si parla praticamente di micropolicistosi fondamentalmente. Cosa la causa però?
Sostanzialmente sì, ecco. La micropolicistosi è un disturbo che di nuovo ha una base genetica ereditaria. Per esempio, noi sappiamo che le parenti di primo grado di donne affette hanno una probabilità del 51% di sviluppare lo stesso disturbo. Quindi se la zia o la mamma hanno una micropolicistosi ovarica, ogni figlia ha un 50% di probabilità, una su due, di avere lo stesso problema. In questo caso però, come abbiamo detto, il disturbo genetico riguarda in primis l'alterato profilo degli zuccheri, l'alterato utilizzo periferico degli zuccheri, questo è un aspetto molto interessante. L'altro elemento genetico ancora più curioso, questo interessa gli uomini in ascolto, è che in generale nelle famiglie in cui le ragazze hanno micropolicistosi ovarica, il padre o i fratelli hanno spesso una calvizie precoce e questo è considerato il segno maschile della predisposizione genetica alla micropolicistosi nelle donne in famiglia. Quindi vedete come la genetica, se sappiamo osservare bene le persone, ci dice cose molto importanti proprio dal punto di vista della vulnerabilità di quel programma straordinario che è l'insieme dei nostri geni.
Come si può diagnosticare però questa problematica ed eventualmente quali possono essere le metodologie per ridurre poi il problema estetico che ne deriva?
Sostanzialmente, l'abbiamo detto, innanzitutto la visita, un buon ginecologo con pochi anni di esperienza fa già diagnosi di micropolicistosi ovarica, di eccesso di androgeni guardando la ragazza, perché abbiamo tutti i segni tipici, quindi l'acne, come dicevo, l'irsutismo, i capelli grassi, la seborrea, magari una stempiatura accentuata, una alopecia androgenetica, la struttura del corpo che tende ad essere una struttura robusta, con le spalle larghe, più muscolosa, la peluria distribuita in maniera, come dicevo, maschile e non femminile, quindi già questa è una prima osservazione, l'esame clinico. Secondo, naturalmente l'anamnesi, la ragazza che ci dice che in famiglia sua sì, ci sono altre donne che hanno gli stessi disturbi, che hanno la stessa struttura fisica, che hanno avuto difficoltà per esempio ad avere figli, oppure che hanno sviluppato diabete, perché abbiamo detto che l'alterato metabolismo degli zuccheri è una delle caratteristiche fondamentali di questa patologia. Quindi nella ragazza giovane io avrò il difficile o l'alterato utilizzo periferico dell'insulina, nella mamma o nella nonna avrò già il diabete franco, il sovrappeso, l'obesità obiettiva. Altro elemento importante è l'irregolarità mestruale, un ovaio che non funziona non mi dà quel bel ciclo ogni 28 giorni più o meno 3, ma una mestruazione che compare, come dicevamo, magari in 40, 60 giorni, 90 giorni, quindi già questi sono gli elementi fondamentali. A quel punto faremo i dosaggi ormonali e andremo a valutare in particolare il testosterone totale e libero, ma anche il 17-idrossiprogesterone, che è una spia di invece alterazione a livello del surrene. E poi naturalmente la fantastica ecografia, perché è un'ecografia che si può fare anche per via transaddominale se la ragazza non ha ancora avuto rapporti, ci consente di vedere la struttura dell'ovaio, ci consente di vedere se ci sia un eccesso di follicoli in maturazione, le dimensioni stesse dell'ovaio, e quindi ci conferma questa diagnosi. Ecco che allora innanzitutto la clinica, poi in seconda istanza gli esami ormonali e naturalmente anche l'ecografia.
Ecco, quindi insomma sono veramente tante le cose da fare, ma il problema dell'acne è risolvibile, non solo quello, lo abbiamo sentito, l'importante è stare attenti e prestare attenzione anche a queste perle così importanti che ci regala la professoressa Alessandra Graziottin ogni volta che interviene qui da noi, perle che tra l'altro ritrovate nei siti www.alessandragraziottin.it e www.fondazionegraziottin.org. L'augurio come al solito di un buon weekend, grazie.
Sì, con tanto sport, così ci rimettiamo tutti in gran forma e anche contrastiamo le alterazioni del metabolismo dell'insulina.
Grazie, grazie davvero.
A voi, buon weekend a tutti.